Bentornati nella nostra rubrica L'olio di nardo. A volte mi piace riflettere con voi su fatti di attualità, altre volte su casi legati a persone che conosco, altre volte penso sia importante tornare sui fondamentali. Oggi vorrei fare una piccola riflessione sull'antropologia della sessualità, perché vedo sempre di più che la nostra è una cultura profondamente segnata dal soggettivismo individualistico, cosa che ha contribuito, anche se non è ovviamente l'unica causa, a nascondere, a offuscare la bellezza, della diversità e della complementarietà tra uomo e donna. Teniamo conto di un paradosso, prima di tutto. Viviamo in una società che non è solo fortemente individualista, ma che è anche ipersessualizzata. E questo, se ci pensate, è paradossale, appunto, in un tempo in cui si parla invece di si spinge sulla neutralità, sul queer, sul post-gender. Eppure questa è la nostra società, che è una società che tende ad esaltare il desiderio sessuale e al tempo stesso, appunto, una società liquida, direbbe Bauman, che tende a ridurre l'amore, quindi la relazione all'eros, piuttosto che includere e valorizzare tutte le altre componenti che contraddistinguono la relazione, quelle affettive, quelle generative, quelle donative. La situazione che stiamo vivendo in realtà ha un'origine storico-filosofica. Accenniamo solo alcuni aspetti, per esempio Marcuse e la visione neomarxista, perché per i neomarxisti la rivoluzione sessuale è un punto di forza per l'instaurazione di una nuova società, dove l'uomo deve essere liberato non solo dal lavoro in fabbrica, ma anche da tutto ciò che, secondo lui, lo rende in una situazione di dipendenza, in questo caso una dipendenza affettiva, quella che appunto si vive nel matrimonio, secondo lui, evidentemente. Ed è proprio in base a questo che Marcuse teorizzerà la liberalizzazione della sessualità anche dalla eterosessualità. Ed è poi sulla scia del concetto di liberazione neomarxista, che si aggiungerà la liberazione nella fattispecie della donna ad opera di Simone de Beauvoir, una liberazione espressa non solo come liberazione dalla famiglia, ma anche proprio resa possibile dalla contraccezione e dall'aborto, quindi una liberazione dalla maternità, oltre che appunto dalla vita domestica e familiare. Il connubio, insomma, tra di più aspetti come l'ambito filosofico-politico a cui abbiamo appena accennato, quello sessuologico, pensiamo solo a Kinsey, a Money, e anche quello femminista radicale, pensiamo alla Butler, pensiamo alla Firestone, ha contribuito con una notevole pervasività sociale a, appunto, a diminuire, a cancellare, a rendere sempre più minima la complementarietà uomo-donna e di conseguenza anche la differenza. È come dire che l'essere umano non è sessuato, ma può essere sessuato, può essere asessuato o pansessuato addirittura. E la sessuazione viene relegata, sessuazione intesa come identità sessuata, viene relegata unicamente all'ambito biologico, che non ha nulla da dire circa la progettualità della persona, la costruzione sociale, eccetera. Scegliere Scientificamente parlando, però, non possiamo non dire che la nostra identità sia evidentemente sessuata fin dall'inizio. Possiamo anzi dire che l'unisex in biologia e in antropologia non esiste. La sessuazione maschile e femminile non è né una scelta né un prodotto della cultura, ma è un imprinting strutturale scritto in ogni cellula del nostro corpo. Pensate che, infatti, fin dall'inizio del nostro organismo, fin da quando siamo esseri unicellulari, abbiamo già un'identità, no? Data da quei cromosomi che sono o XX o XY. E da cui poi si formerà il sesso gonadico, il sesso fenotipico, il sesso psichico. E tra l'altro, pensate che negli ultimi decenni, grazie allo straordinario sviluppo delle cosiddette neuroscienze, sappiamo addirittura che il dimorfismo sessuale non riguarda solo l'apparato genitale riproduttore, ma l'intero corpo umano. Cervello compreso, tanto che addirittura anche l'approccio medico oggi si focalizza sul corpo sessuato, tanto che si parla di medicina di genere, che tiene appunto conto di come una stessa malattia abbia manifestazioni e possa essere prevenuta diversamente nel corpo femminile e nel corpo maschile. Appunto, dicevo, si parla addirittura di cervello sessuato, intendendo che il cervello femminile e quello maschile presentano anche delle specificità anatomo-funzionali differenziative. In realtà, già dagli anni 30 la psicologia del comportamento aveva descritto una personalità maschile e una femminile, caratterizzata appunto da modi differenti di costruire il pensiero. Tanto che si parlava di pensiero lineare, quello maschile, come una preferenza per una condotta di gestione di un singolo compito per volta, o di pensiero circolare, quello femminile, appunto, che sarebbe la gestione contemporanea di più compiti o funzioni. Il fatto che l'uomo e la donna risultino allora complementari sul piano biofisico offre anche un'indicazione sul fatto che la struttura complementare è presente e operante anche sotto il profilo psicologico-affettivo. Quando noi ci sentiamo anche, come dire, attratti, no, verso l'alterità, questo ci richiama al fatto che la complementarietà non è solo di tipo fisico. È chiaro che diciamo anche c'è un altro elemento storicamente, no? Perché nella seconda metà del Novecento ci sono state delle contestazioni sui cosiddetti ruoli maschili e femminili, ma non dobbiamo fare confusione tra l'aspetto, diciamo, di identità e per esempio il carattere che ci porta a dire che ci sono tante sfumature, diciamo così, di rosa e tante sfumature di azzurro, non siamo evidentemente tutti uguali, e ancora la diversità di ruoli, nel senso che al di là da certe predisposizioni al maschile o al femminile rilevate da alcuni studi, tuttavia, come dire, è su un piano diverso questo rispetto al piano antropologico. Non significa essere chiusi in un copione l'essere maschio o l'essere femmina. Diverso è invece il tentativo forzato di una ricerca di uguaglianza, che tra l'altro si è rivelata anche controproducente perché fondamentalmente è diventata un'assimilazione in tutto e per tutto della donna all'uomo, e questo è stato, se vogliamo, anche una sconfitta in qualche modo del femminismo contemporaneo. che ha reso la donna una sorta di uomo, questo si vede soprattutto sul piano del lavoro. Evidentemente non è così che si può ricercare la vera uguaglianza, non facendo diventare la donna una uomo o come si dice una virago, ma evidentemente una riautenticazione, una riscoperta della donna e quindi dello spazio della sua alterità, quindi una uguaglianza nella reciprocità. E il Magistero della Chiesa, su questi aspetti ha delle parole, bellissime, ci aiuta, a capire come, la sessualità intesa come dimensione costitutiva della persona umana non sia solo un esercizio temporale di certe funzioni, ma un modo permanente, di essere e che quindi si configura necessariamente, come mascolinità o come femminilità. E questo ci aiuta anche a riscoprire la sessualità stessa, non più solo come una funzione, ma come qualcosa che ha un significato. E questo significato, appunto, non si riduce alla funzionalità biologica. Ecco perché il magistero richiama sempre, mentre valorizza la sessualità come dimensione costitutiva della persona, la affianca sempre all'affettività, richiamandoci a rieducare noi stessi a un amore autentico che parte necessariamente dal riconoscimento dell'altro come persona. L'uomo e la donna non scelgono il proprio partner, ma scelgono la persona a cui dedicarsi. È solo la persona che ha coscienza del proprio valore personale, di quello dell'altra, a cui si dona, è capace di donarsi veramente. Ecco perché il Magistero insiste molto, in vari documenti sul fatto che il vero amore è quello in cui si sceglie la persona per se stessa e la persona è sempre anche costitutivamente sessuata. Ecco perché poi, appunto, il Magistero spiega come il corpo umano racchiuda fin dal principio un attributo importantissimo, che è l'attributo sponsale, il valore sponsale del corpo, cioè la capacità di esprimere l'amore, quell'amore appunto nel quale l'uomo e la donna diventano dono e mediante questo dono attuano il senso stesso del loro essere e del loro esistere. Io mi fermo qui, vi ringrazio dell'ascolto e vi aspetto al prossimo appuntamento dell'Olio di Nardo.